Il tentativo quest'oggi è di poter fare un passaggio ulteriore e dopo aver detto non ho tempo e dopo aver scoperto che Dio ha tempo per noi, oggi ci è chiesto di fermarci in ordine alla vigilanza, quasi a dire che questa possa essere una chiave di lettura per entrare in questo tempo, nel tempo che viviamo, nel tempo della nostra vita. Appunto, il tema della vigilanza ci viene consegnato in modo particolare dalla lettera del Cardinal Martini. Vi leggo questo pezzetto che è dove lui indica due tratti della vigilanza: prestare attenzione e prendersi cura. Dice così: tra l'illusione di possedere il tempo e la disperazione per il suo venirci meno, sta un atteggiamento completamente diverso, evocato con il termine vigilare. Vigilare significa anzitutto vegliare, stare desti, rimanere allerta. L'immagine più immediata è quella di chi non si lascia sorprendere dal sonno quando il pericolo incombe o un fatto straordinario ed emozionante sta per accadere. Vigilare significa badare con amore a qualcuno, custodire con ogni cura qualche cosa di molto prezioso, farsi presidio di valori importanti che sono delicati e fragili. Vigilare impegna comunque a fare attenzione, a diventare perspicaci, a essere svegli nel capire ciò che accade, acuti nell'intuire la direzione degli eventi, preparati a fronteggiare l'emergenza. E aggiunge: rimanere svegli, essere attenti, avere cura, vegliare dunque. Veglia la sposa che attende lo sposo, la madre che attende il figlio lontano, la sentinella che scruta nel cuore della notte. Veglia l'infermiere accanto al malato, il monaco nella preghiera notturna. Vegliano gli uomini e le donne che sono pronti a raccogliere i segnali di aiuto dei loro amici nel pericolo, dei loro fratelli nel dolore, del loro prossimo nella difficoltà. Veglia la comunità dei credenti che è rapida nel reagire alla tiepidezza e alla stanchezza che l'allontanano dall'amore degli inizi. Veglia una società civile che coglie prontamente i segni del proprio degrado, che si erge contro la corruzione dilagante, che contrasta la disaffezione nei confronti del bene comune, che non si rassegna alla deriva delle sue istituzioni pubbliche e alla casualità dei suoi ritmi vitali, che poi significano sempre il trionfo dei prepotenti e dei furbi. E conclude questo tratto dicendo: vigilare è la capacità di ritornare a prendersi il tempo necessario per avere cura della qualità non puramente clinica e commerciale della vita. C'è già dentro tutto, potremmo finire qua. Però dentro questo sguardo ho provato a pensare tre quadri del Vangelo, o meglio, tre atteggiamenti che emergono dalla parola. Il primo tratto lo chiamerei così: tenere aperti gli occhi per scorgere la presenza di Dio. È l'attesa di chi ha affinato lo sguardo e ha imparato a riconoscere il passaggio di Dio. Ci fermeremo un po' di più su questo tratto, che potremmo soprannominare la cura, per riprendere un po' le categorie di Martini. Un secondo atteggiamento è quello del tenere gli occhi aperti e anche le orecchie aperte per rilevare i pericoli. È l'attenzione delle sentinelle, che le sentinelle mettono in atto per custodire la loro vita e quella degli abitanti della città. Forse l'atteggiamento è proprio quello della attenzione. E infine tenere desto il cuore per essere presenti a noi stessi. Se volete, è il desiderio di non vivere nella superficialità, Essere presenti a se stessi vuol dire andare nel profondo del cuore. E dunque accanto alla cura e all'attenzione ci viene consegnata la capacità di vigilare nel custodire la profondità. E allora potremmo dire questa cosa: scelgo oggi di fermarmi sulla vigilanza che ha a che fare con la cura, il primo aspetto, perché in essa vedo una continuazione anche verso i pericoli e verso la superficialità. Chi veglia nella vita scegliendo di prendersi cura è attento a ciò che succede fuori di sé, a ciò che è preoccupante, su cui è necessario appunto essere desti. Se non si è attenti, è pericoloso per l'umanità. Ne va dell'umanità, di quell'umanità che prende le mosse, come dicevamo ieri, dall'umanità di Gesù. E poi vedete, scegliere di prendersi cura chiede anche di andare in profondità, di non accontentarsi di restare in superficie. Chiede di essere assolutamente presenti a se stessi, di cogliere i moti del cuore, di mettere in atto quella compassione che non si accontenta di spostare il problema o di guardare da un'altra parte, ma che impara ad ascoltare ciò che si muove dentro al cuore. Sant'Ignazio di Loyola li chiamava i moti del cuore, le consolazioni e le desolazioni che ci muovono, che ci permettono di andare, di fare. Così allora ci accompagna il brano del giudizio finale. Lo abbiamo già sentito tante volte quel brano. Per questo, oltre ad aver avuto poco tempo, è per questo vorrei introdurlo e poi lasciarlo un po' nelle vostre mani. Ci ritroviamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. E questo brano lo abbiamo sentito poco tempo fa, proprio alla conclusione dell'anno liturgico, quasi a dire che alla fine di un anno in cui abbiamo celebrato il mistero di Dio, ci viene consegnata questa pagina di verifica. Su questo il Signore ci invita a vegliare. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. È un brano che abbiamo già sentito tante volte, è un brano che ci piacerebbe poter vivere, è un brano che certamente qualche volta dentro la vicenda della nostra vita abbiamo vissuto. E allora dentro questo leggere la parola, vi devo dire che l'interrogativo che porto dentro parte da quell'affermazione di Gesù che dice a proposito del re: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Allora è questione di tenere aperti gli occhi, di vigilare per scorgere la presenza di Dio. Insomma, appunto, su che cosa vigilare? A che cosa stare attenti? Perché il passaggio di Dio nella nostra vita, il tempo di Dio per noi, non vada perduto e noi rischiamo di perdere vita. Non godiamo appieno dei frutti della vita. Rischiamo di non trovare la pienezza del vivere. Nel Vangelo di Giovanni si dice che il Signore Gesù è venuto perché noi possiamo avere la sua gioia, la pienezza della sua gioia. Allora, questo brano del Vangelo ci indica una possibile via. Prenditi cura. In diverse modalità il Vangelo ci invita a prenderci cura. Ma dentro questa pagina ce lo dice con chiarezza: prenditi cura. Ma di che cosa devo prendermi cura? E allora mi soffermo in particolare sulla prima caratteristica, poi le altre le tratteggio perché possa essere un inizio di esercizio per ognuno di noi. Avevo fame, così ci viene detto in questa pagina. La questione è poter rilevare la fame, accorgersi, avere occhi aperti in ordine a chi ha fame. Ma avere fame che cosa significa? Uno ha fame perché? Perché è da tanto che non mangia. Capita anche a noi questa cosa. Uno ha fame perché è da tanto che non mangia. E quando uno da tempo non mangia, è chiaro che si indebolisca, resta più debole. Spesso, dopo un po' che non si mangia, si perde anche il gusto del mangiare. Forse si va a rovistare nei rifiuti. Ho in mente, in quest'estate sono stato in Turchia, ho in mente due quadretti di due ragazzi che rovistavano nei rifiuti, che avevano tirato fuori il sacco vicino al McDonald's per riuscire a tirar fuori qualcosa da mangiare. È un'immagine che ho nel profondo del cuore, che mi fa male. Ecco, guardo all'umanità, agli uomini e alle donne che mi circondano e mi chiedo se si nutrono, se ciò di cui si nutrono li sostiene nel cammino, se io, per quanto sono in grado, offro loro nutrimento per la vita. Capite allora che non è solo questione di dare il pane, benché il riferimento evangelico sia chiaro, c'è da dare il pane. Sia senza mezzi termini, molto concreto, nell'indicare che c'è da nutrire chi non ha da mangiare. Ma mi interrogo oggi su ciò che nutre la vita. Me lo chiedo in ordine al vegliare e al prendersi cura. C'è da vegliare, c'è da prendersi cura in riferimento a ciò che può nutrire la vita. Lo dico e mi preoccupo perché è come se avesse l'impressione di molte persone che si ritrovano debole, fragili e si lasciano un po' morire, a volte fisicamente, a volte dentro di sé. Mi preoccupo, capisco che c'è da stare attenti perché la gente abbia nutrimento interiore per vivere, per essere in vita, per non accontentarsi di andare avanti, per non accontentarsi che il tempo sia il tempo delle lancette che girano. E si rischia di non ricevere da troppo tempo alcun nutrimento per lo spirito, tanto da essere totalmente immersi nel lavoro o nelle cose da fare. Oppure di nutrirsi della spazzatura, e la spazzatura può venire dalla TV, dai social, da abitudini distorte. Può venire da non sapere più gustare perché da troppo tempo non ho più a che fare con la bellezza, con qualcosa di bello, con qualcosa di buono per la vita. Forse dobbiamo chiedercelo per chi è più povero tra di noi, ma di per sé per ognuno di noi. Come fare a tenere accesa la bellezza nella vita? Vigilare circa la fame ci chiede di aver pronto un panino, di non perdere le occasioni per condividere un pranzo, che vuol dire anche un po' di vita con qualcuno. Non basta dare un panino. Forse ci è chiesto di imparare a condividere del tempo per mangiare con qualcun altro, con chi è povero, ma anche ci è chiesto di aiutare a non perdere il gusto della bellezza, di ciò che nutre profondamente lo spirito. Settimana scorsa mi è capitato di celebrare una messa per il giorno di San Martino e celebrando la messa alla fine ho detto: guardate, l'anno prossimo questa messa la celebreremo a una condizione, che alla fine della messa chi mi ha chiesto di celebrare questa Eucaristia possa organizzare un pranzo per i più poveri e possa organizzare un concerto per i più poveri, per nutrire il fisico, ma per nutrire lo spirito. Sapete che ieri un prete amico diceva qualche cosa a questo proposito, dicendo che ha celebrato un funerale di un ragazzo che si è lasciato morire per anoressia, proprio scegliendo di non mangiare più, e diceva che è rimasto colpito dal fatto che prima del funerale un gruppo di ragazzi diversamente abili è entrato in chiesa e è andato a baciare la bara. È stato, secondo lui, un segno di bellezza per lui che era lì, ma pensando a quel ragazzo che aveva perso il gusto della vita. Ma diceva, certo quei ragazzi che lo avevano conosciuto hanno dato a lui un po' di affetto, con il loro affetto avevano cercato di nutrirlo. Forse la bellezza, vedete, passa spesso da piccoli gesti di cura. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Allora, c'è da vigilare perché la gente possa nutrire la vita di bellezza, possa ritrovare il senso profondo del vivere. Questo è l'esercizio che sono riuscito a fare e che apre affinché ognuno di noi possa andare avanti a esercitarsi su questo brano di Vangelo, in questa giornata, in questi giorni, in questo avvento. Perché si dice anche avevo sete, e voi sapete che la sete ha a che fare con i desideri, con il desiderio del bene, con il desiderio di Dio. Forse c'è da chiedersi e da trovare qualche via per dire come dissetare il desiderio di bene, o forse ancora di più, come far crescere la sete di bene. Ero straniero. Certo, ci sarà da vigilare su coloro che arrivano da terre lontane. Tocca a noi, in questo tempo, in questa epoca della storia, tener desti tutti, perché non venga meno l'umanità nei confronti soprattutto di chi arriva da lontano. Sapete che in questi giorni a Villa Immacolata sono arrivati una trentina di ucraini che sono stati ospitati lì. Ma questo vale per tutti coloro che arrivano da lontano, straniero, estraneo. Quando noi diciamo a qualcuno che è estraneo, noi diciamo che non fa parte dei nostri, non fa parte della nostra vita. Vigilare, significa educarci a dire tu mi interessi. I care, diceva Don Milani. Ecco, come possiamo vigilare perché cresca la capacità di accoglierci vicendevolmente e di accogliere. E poi, ero nudo, ha a che fare con la dignità. Vigilare perché non venga calpestata la dignità, perché essere nudo vuol dire essere più fragile, spesso indifeso. Ecco, vigilare ha a che fare con la capacità di stare dalla parte di chi è indifeso. Ero malato e mi avete visitato. Quante modalità di malattia e quanta fatica nella riuscire a visitare, ma anche ad accorgerci. Spesso non sappiamo chi sono coloro che hanno una malattia, coloro che non stanno bene, coloro che portano il loro non stare bene. E forse nei nostri paesi possiamo tenere aperti gli occhi, non per far crescere il pettegolezzo, ma per poter dire come facciamo a prenderci cura, per poter essere desti per poter essere delle sentinelle dentro la nostra comunità. Ero in carcere e siete venuti a visitarmi. Certo, ci sono anche delle persone in carcere nella nostra comunità, ma forse il carcere vuol dire qualche cosa che dice una privazione della libertà. Riconosco che c'è qualcuno che non è in grado di vivere nella libertà o che fatica a comprendere che cosa significa essere liberi. In che modo noi possiamo vigilare su questa incapacità? Ecco, come vedete, è un inizio di riflessione che vi consegno, perché se quello sull'avere fame ho provato ad esplorarlo un po' di più, gli altri, magari anche per sensibilità, li consegno un po' a voi, perché ci si possa fermare, perché possa diventare anche qualche passo concreto da fare dentro quell'attenzione, dentro quella possibilità di prendersi cura. Chiediamo al Signore di poter avere occhi per riconoscere il suo passaggio. Non è così facile, perché quelli che erano lì dicono: ma quando mai? Ma è molto bella questa cosa, perché quel quando mai dice che è diventato uno stile buono, tanto che non ci si accorge neanche più, ma ci si sta prendendo cura dell'altro. È diventato il respiro della vita. Chiediamo al Signore di poter crescere esattamente in questa direzione, perché vegliare, vigilare, sia la capacità di prenderci cura gli uni degli altri.